fatto salvo che chiaramente c'è chi sta premendo, ed è anche logico dal loro punto di vista, per l'abolizione delle tutele per tutti i lavoratori, per ora effettivamente è così, voglio dire, cioè, nel senso che in questo momento inizia come dire, quel processo, che sarà un processo velocissimo, nonostante l'apparenza di indebolimento dei diritti. Perché velocissimo? Perché è vero che riguarda solamente i neoassunti, ma tenendo conto che una massa rilevantissima di lavoratori ha contratti precari e che altri lavoratori hanno contratti a termine, cioè come dire, ci saranno vivo, sono sottoposti a un passaggio da un'azienda all'altra e così via. Come dire, la quota parte di lavoratori che si troverà privata delle tutele dell'articolo 18 sarà in breve molto rilevante. Quindi sotto questo profilo, come dire, ahimè, il chino che magari ha un'esigenza di autoaffermazione, di autovalorizzazione, però dice un'orrenda verità, insomma. Quindi sotto questo profilo siamo nella fase in cui verificheremo operativamente l'impatto del Job Act. Quindi io credo che su questa questione ci sia poco da dire, insomma. Poi ovviamente, diciamo, gli effetti per quanto riguarda il numero dei licenziamenti, ma io direi soprattutto la modificazione del clima aziendale, li verificheremo nell'arco dei prossimi mesi. Per quanto riguarda il resto della partita, ovvero sia le controparti in termini di maggiori risorse, diciamo per gli ammortizzatori sociali, come dire, nebbia in Valpadana, perché è evidente che un investimento vero per gli ammortizzatori sociali andrebbe in controtendenza con il taglio della spesa pubblica che attualmente si sta dando. Quindi questo credo il problema sostanziale, cioè il modello che è stato proposto, cioè la flexi security, cioè sostanzialmente il modello danese, comunque dei modelli nord europei, con deboli tutele sul posto di lavoro e forti tutele generali, ha dei costi che sembra implausibile il governo sia in grado di garantire.
Questo mi sembra abbastanza evidente, nel momento in cui tagliano tutto tranne i poliziotti, è abbastanza chiaro che anche quel minimo di, come dire, di ammortizzazione di questa manovra viene meno, resta soltanto, voglio dire, nella sua crudezza, un ulteriore indebolimento delle posizioni dei lavoratori.
Ma no, fra l'altro non sto scritto da nessuna parte che l'esistenza di tutele generali possa esservi solamente indebolendo le tutele aziendali. In Germania, che viene presentato come esempio da altri, giovani, esistono comunque dei meccanismi di tutela anche a livello aziendale, e quindi non è che si dica, vabbè, tu sei, come dire, nelle mani del, se corveable a merci rispetto all'azienda e hai delle tutele generali, puoi benissimo averle ai due livelli senza che, come dire, vi sia alcun problema da questo punto di vista.
Senti Cosimo, i confederati oggi in audizione al Senato, proprio in questa formalità dell'audizione, dimostrano oggi più che mai una debolezza abbastanza significativa. Faceva notare un articolo sul Manifesto come, a parte la questione dell'allargamento ai contratti collettivi, sono assolutamente divisi, la CGIL rifiuta in blocco o almeno quasi tutto il Job Act, mentre la UIL per la riduzione del danno, la CISL addirittura parla di proposte interessanti e buone all'interno del Job Act. Quindi si pone ancora di più la domanda che fare, no? proprio oggi, quando i sindacati andranno assolutamente divisi in audizione al Senato.
Beh, in realtà, a mio avviso, vabbè, a parte che, diciamo, fa parte di una tradizione ormai ventennale, voglio dire, questa divaricazione, cioè quantomeno ventennale, questa divaricazione fra CISL e CGIL, con tutto il rispetto, credo che la UIL giochi un ruolo, come dire, minore, insomma, in questa partita. Ed è, come dire, c'è una vecchia battuta, insomma, che rende bene l'idea: quando la CISL, con qualche ragione, accusa la CGIL di avere governi amici e governi nemici, Altri hanno fatto notare che la CISL ha tutti i governi amici, quindi sotto questo profilo non è proprio una novità straordinaria. Cioè la CISL probabilmente valuta, il gruppo dirigente della CISL valuta che questa partita sia persa e si prepara abbastanza serenamente a collocarsi nella posizione in cui il governo la vuole collocare, cioè come dire un mero sindacato, cosa che sostanzialmente già per grandissima parte è, come mero sindacato dei servizi, come mero sindacato che garantisce un pacchetto di consulenze, di interventi a tutela individuale, diciamo debole ma diffusa, e quindi sotto questo profilo decide di non affrontare nemmeno uno scontro che ritiene inutile ed ideologico, cioè come dire accetta il cantuccio in cui, che peraltro è un cantuccio robusto, poi su questo ci possiamo tornare, insomma un cantuccio abbastanza ben riscaldato che le viene assegnato. Una CGIL non se lo può permettere, faccio però notare che la stessa CGIL che a dicembre prometteva l'insurrezione proletaria il giorno dopo, in realtà basta vedere anche i risultati delle riunioni degli organi dirigenti della CGIL, sta già ipotizzando in qualche modo un arretramento sul piano dell'iniziativa che fondamentalmente consiste nel dire affronteremo la questione della contrattazione aziendale e categoriale, cosa che vuol dire nei fatti, visto lo stato generale dei rapporti di forza fra le classi in Italia, visto il fatto che in Italia grandissima parte delle imprese, adesso lasciamo stare quelle sotto i 15 dipendenti, sono comunque imprese medio-piccole, che quindi dove in realtà non c'è un'effettiva contrattazione, e così via, che sostanzialmente si cede per magari in alcune aziende ottenere contratti aziendali un po' migliori, quindi non è che da parte della CGIL ci sia una linea di particolare conflittualità, certamente esprime un malessere, un malanimo nei confronti del governo assolutamente comprensibile, quindi secondo me è vero che ci sono divaricazioni che però non sono una novità fra le tre organizzazioni, ma è anche vero che il sindacalismo istituzionale, purtroppo non solo, gioca di rimessa di fronte comunque a un governo che ha saldamente in mano l'iniziativa.
E cosa vuol dire quando Di Landini dice siamo pronti a tutto?
devi chiederlo a lui, voglio dire. Io ho modo di leggere, ma non è che chi abbia accesso a documenti segreti particolarmente difficili da trovare, oggi fra l'altro in internet si trova tutto, soprattutto alle prese di posizioni, in particolare di Bellavita, quindi del portavoce della sinistra CGIL, che non penso parli per dare ai denti, che a più riprese in dei report sulle riunioni degli organismi dirigenti ha posto l'accento sul fatto che la stessa FIOM è su una posizione assolutamente difensiva, quindi mi sembra che siano un po' delle uscite per avere un articolo, per avere un titolo sui giornali, cioè non vedo oggi da parte di CGIL CISL-UIL e in particolare della CGIL una disponibilità ad aprire un conflitto elevato. C'è un aspetto che viene sempre sottovalutato, in realtà il corpo intermedio di organizzazioni come la CGIL e della stessa FIOM, e il corpo intermedio mi riferisco agli operatori, ai dirigenti locali e così via, agli esecutivi dei consigli delegati, eccetera, è un corpo intermedio abituato ormai da anni a una politica di moderazione, non attrezzato né culturalmente né organizzativamente al conflitto, quindi abbiamo questo paradosso, che il vertice dell'organizzazione fa delle sparate particolarmente virulente, ma poi il corpo dell'organizzazione è assolutamente morbido, quindi sotto questo profilo ripeto, cosa voglia dire Landini lo saprà lui, la mia personale valutazione è che vuole semplicemente comunicare una maggior vigoria di posizione a petto della Camusso e ovviamente rispetto a CISL e UIL, voglia mantenere questa immagine del sindacalista d'assalto, ma fondamentalmente che non sappia nemmeno lui che accidenti fare, anche perché, parliamoci chiaro, a questo livello di scontro o un'organizzazione che ne abbia la forza, perché questa poi è la premessa ovviamente, forza anche i livelli della legalità, forza anche i livelli, diciamo, del conflitto ordinario, o non vedo cosa Occidente possa fare.
Senti Cosimo, ancora una battuta sulla, così, un po' la questione di Cofferati. Cofferati se ne va, è sicuramente stato, è una figura che si può affiancare a Camus e ad altri contro il Job Act. In fin dei conti è stato forse uno dei, è stato capace di organizzare qualche anno fa forse la più grande manifestazione del dopoguerra sulla tutela dell'articolo 18, eccetera. È un po' un pezzo che se ne va con un Renzi che ormai spalleggia il nuovo centrodestra, è un pezzo di destra sicuramente antisindacale, non vi è dubbio, è un, come dire, un crinale, ed è il fatto che Cofferati vada via un pezzo di storia che se ne va in qualche modo, negativo, positivo, sì, eccetera eccetera.
Vabbè, anche, scusami, uno che quando è stato, diciamo, sindaco di Bologna ha avuto una politica sulle libertà civili, sui centri sociali, che non pare particolarmente sovversiva, cioè,
anzi, da quelle parti rimpiangevano, anzi, il destro Guazzaloca,
il macellaio, certo.
Ecco, per cui voglio dire, non vorrei essere liquidatore. Cofferati è stato un esponente importante della destra CDL, un sindacalista di qualche capacità sotto il profilo tecnico, anzi, per la carità, ma come dire, dopodiché Cofferati è un personaggio interessante, perché poi noi personalizziamo troppo, cioè, mettiamola così, cioè, lui a un certo punto si è trovato, per una serie di contingenze storiche, ad avere un ruolo straordinario, una straordinaria visibilità che avrebbe potuto capitalizzare dando vita a un nuovo soggetto politico, cioè, che poi, detta con molta semplicità, con la mia solita ronzezza, sarebbe stato un partito laborista, una socialdemocrazia, cioè, nel momento in cui, adesso con questi cambiamenti di nomi nemmeno mi ricordo più se erano ancora PDS o già DS, insomma, comunque nel momento in cui questi signori facevano la virata a destra, avrebbe potuto occupare uno spazio politico che secondo me in Italia esisteva e probabilmente esiste ancora, per un partito socialdemocratico fra virgolette serio, e non lo ha fatto. Non lo fa diventando sindaco di Bologna, e fra l'altro come sindaco di Bologna gioca il ruolo che gioca, non lo fa diventando europarlamentare, adesso che è vecchio e stanco vuole mettere in piedi un soggetto politico alternativo al Partito Democratico. Permettimi di avere qualche dubbio nel merito, non so, posso sbagliarmi, insomma, ma come dire, non mi sembra. Mi sembra una storia un po' patetica. Lo hanno fatto fuori in maniera poco elegante. È strano che un uomo della sua esperienza si sia fatto stupire da una cosa del genere e ha piantato questa sceneggiata. Non riesco a vedere, poi mi sbaglierò, voglio dire, ci stupirà con effetti speciali, spaccherà in due il PD, ma sinceramente non credo.
Ma forse, come dire, lui pensava all'interno di una politica di equilibri, di una politica, come dire, della manuale Cencelli, che non osassero giocarsi un personaggio come lui sulla Liguria e poi fare un po' di raccata voti a destra manca per far vincere l'outsider vicina a Renzi. Invece l'hanno fatto, e come? Evidentemente non ha fatto i conti con Renzi, non ha fatto conti con uno che non guarda in faccia nessuno, e anzi
non l'ha preso sul serio.
Beh, parliamoci chiaro, in questo momento Renzi sta facendo una partita abbastanza secca, quella di far passare comunque le liste bloccate decise dal partito che all'interno del quale ha la maggioranza, facendo votare tutto questo a senatori e deputati democratici, i quali se lo approvano spariscono in automatico dal Parlamento, perché di questa stessa regola avevano usufruito ma quando erano loro maggioranza, quindi... Come dire, è chiaro che se fa questo non esita a buttare di lato, a buttare nel fosso uno come Cofferati.
Ma poi, scusami Maria, parliamoci chiaro, adesso io non mi scandalizzo, ma sarà che sono cattivo d'animo, però insomma non si era visto mai, che apertamente il principale partito della sinistra faccia operazioni come dire, al proprio interno utilizzando pezzi della destra locale. Insomma, cioè, evidentemente qualcosa è cambiato e Renzi e Cofferati probabilmente non si è reso conto del cambiamento delle regole del gioco, quindi è restato, come dire, basito, sorpreso, stupito, addolorato e ha piantato questa sceneggiata. Però detto ciò non vedo dove accidenti possa andare, cioè, come dire, può al massimo giocarsi la carta della vendetta, ovvero sia mettere in piedi una lista che presumibilmente non va da nessuna parte, poi vedremo, per la carità, che, come dire, fa perdere il PD in diciamo in Liguria, ma non è che abbiano una chance positiva.
Attenzione, mettere in pista una lista di questo genere può essere, minacciare di mettere in lista una pista di questo genere può essere, quindi, un buono strumento per vedersi offrire la presidenza di qualche nobile fondazione o altro che, come dire, gli garantisca un fine carriera dignitoso e lucroso. Penso male, penso peggio di te, non lo so, è un'ipotesi.
Sì, però capisci, lui adesso, ma non so, ti ripeto, vedremo, però lui in questo momento non è che faccia esattamente, come dire, il pensionato in panchina, insomma è europarlamentare con tutti i privilegi e il ruolo del caso, non lo so, cioè, io credo che un cimitero degli elefanti gli sarebbe stato dato tranquillamente. Comunque, diciamo, io credo che a volte effettivamente questi facciano delle cose abbastanza insensate o comunque dominati dalla rabbia, dall'orgoglio, non so, facciamo un esempio di un personaggio, diciamo, un animale politico più animale politico di lui, cioè come D'Alema. D'Alema per orgoglio si dimise, con uno scatto di rabbia si dimise da capo del governo, cioè, nonostante l'ostilità che possiamo provare nei loro confronti, ricordiamoci che sono uomini, quindi fanno anche delle minchiate, come dire, gratuite, non lo so, posso sbagliare.
No, forse l'arroganza induce a pensare che uno, come dire, se ne va sbattendo la porta e qualcuno lo richiama. Sono perfettamente convinta che Renzi non lo farà.
Appunto, questo è il problema, cioè Renzi secondo me lo manda,
ma se ti sopravvaluti, questo può accadere.
Esatto, per questo dico, possono giocare anche in personaggi del genere che noi immaginiamo a ragione come cinici, come dire, poi la rabbia, come dire, l'arroganza eccetera, possono giocare dei brutti scherzi, insomma, mettiamola così. Cioè, la mia sensazione è che, come dire, questo signore si sia infilato in una storia che è una via senza uscita, perché non è solo che Renzi non lo può fare, non è che non lo fa perché è cattivo, non lo fa perché come diavolo fa a questo punto. Cioè, nel momento in cui Cofferati ha armato una sceneggiata del genere, Renzi non può offrirgli una via di uscita se non smentendo se stesso. Non so se...
No, ma a me è chiarissimo. D'altra parte,
è tremendamente razionale. Cofferati doveva, come dire, fare buon viso a cattivo gioco, fare una trattativa coperta e trovare un accordo. Nel momento in cui ha fatto questa sceneggiata, ha bruciato i punti. Cioè, Renzi non potrebbe offrirgli nulla se non smentendo se stesso.